Dico solamente un paio di cose velocemente, intanto perché l'occasione del DUP è un'occasione nella quale diciamo, si riprendono solamente, voglio dire, a grandi linee quelli che sono gli indirizzi e gli impegni che poi si concretizzano nel documento unico di programmazione nell'ambito delle diverse missioni che sono appunto contenute.
Adesso al cinese meglio.
Che sono contenute all'interno del documento. Molti degli atti di questi progetti sono peraltro già stati approvati in sede di bilancio preventivo, sono stati oggetto di anche alcune variazioni che abbiamo anche approvato appunto in parte anche nella seduta di oggi, che danno esecutività a tutta una serie di progetti che abbiamo sviluppato nel corso del mandato. Noi ci siamo mossi in una logica che è quella di salvaguardare una serie di servizi che riteniamo che siano strategici per la realtà territoriale di Vergato e per il suo ruolo anche nell'ambito dell'Appennino. Penso in particolare appunto al tema della ferrovia, della stazione ferroviaria, dove mi permetto di dire, parliamo non solo di al ripristino di un binario, ecco, ma parliamo davvero di una situazione che poi ormai dovremmo aspettare solo pochi mesi, ecco, per avere il segno della novità che questo rappresenta e anche della qualificazione che questo servizio avrà in relazione a questi interventi. Ricordo che sono previsti 6 milioni e mezzo di euro, ecco, che vanno ben oltre la riapertura di un binario che peraltro, voglio dire, credo che i lavori dimostrano insomma, anche quali fossero tutte le controindicazioni per quando allora RFI fece prevalere in termini di orientamento che portarono appunto alla chiusura di quel binario. Un altro tema strategico, indubbiamente Gamberi, sono d'accordo con lui, è quello dell'ospedale. Su questo abbiamo in corso una fase anche di verifica sugli impegni che sono stati assunti e credo che insomma, sulla base anche di quello che sarà questa verifica potremo fare una valutazione più precisa di quello che effettivamente significa questo progetto di riorganizzazione dei servizi sociosanitari e del ruolo e della prospettiva per l'ospedale di Vergato, la Casa della Salute di Vergato. Un altro tema a cui abbiamo dedicato attenzione è quello dell'istruzione superiore, che è un altro elemento su cui Vergato gioca un ruolo che va al di là anche del proprio ambito territoriale. Lo vediamo tutti i giorni in stazione, vedendo la gente che scende e che percorre le strade per raggiungere il Fantini. Da questo punto di vista, c'è un impegno importante da parte della città metropolitana, già nel corso di quest'estate sono previsti alcuni lavori, è stato avviato un lavoro di verifica sulla sicurezza di quell'immobile e nel piano triennale per l'edilizia nel 2019, che ho visto che viene confermato come orientamento anche da parte dei parlamentari del Movimento 5 Stelle. Mi auguro che sia così, nel senso che un conto è il superamento dell'organizzazione del progetto Italia Sicura, che era, diciamo, un'organizzazione che era stata istituita ad hoc dal governo precedente. Un altro conto è il fatto che possano rimanere impegni e investimenti per l'edilizia scolastica. Su questo mi pare che anche i parlamentari del Movimento 5 Stelle abbiano dichiarato anche nei giorni scorsi, mi pare anche sul Corriere della Sera, che questi non verranno meno. C'è un impegno di circa 750 mila euro, ecco, per la messa in sicurezza di quella struttura. Poi naturalmente, insomma, nella nostra attività abbiamo dovuto fare i conti con quello che è un dissesto del territorio che è importante, che ha riguardato molte strade, non solo comunali ma anche della città metropolitana. Penso alla situazione della strada provinciale Vergato-Zocca, dove sono stati investiti già 150.000 euro nel 2015 e sono stati finanziati due progetti, uno di 120.000 e l'altro di 260.000, lungo un tratto di strada che parte da Camarmocchi, che è il chilometro 3, e finisce alla Spezzola, che è al chilometro 5, cioè nell'arco di 2 chilometri saranno investiti oltre 500.000 di euro per rimettere in pieno assetto questa strada. Ci sono tanti altri interventi, Catamburini, Castagnoli per quello che riguarda la realtà di Riola, insomma, quindi Malpasso, tutta una serie di situazioni alle quali abbiamo dovuto far fronte in parte anche cofinanziando alcuni di questi progetti. E poi c'è un quadro più complessivo di impegni che in parte avevamo assunto nel programma, in parte sono risultato di un lavoro che è stato fatto anche in seguito. Penso in modo particolare agli investimenti rispetto alle opere del maestro Montani, e quindi con un'idea di promuovere, diciamo, un turismo anche nella realtà territoriale di Vergato. Del resto, qualche risultato, ma non lo dico in vena polemica, ma mi è capitato qualche volta di andare a mangiare qualcosa e al ristorante di vedere delle famiglie di turisti inglesi l'altro giorno. Perché? Perché c'è una promo commercializzazione a livello ormai metropolitano di carattere non solo nazionale ma internazionale, e io credo che quando noi avremo da mettere in mostra delle opere uniche come quelle del maestro Tan, che si potranno vedere qui e non in molte altre parti, molto probabilmente questo tema avrà una sua ricaduta positiva. Ma abbiamo lavorato su questo col progetto dell'albergo diffuso a Ceveglio. Quindi certo, abbiamo scelto un terreno che è quello del turismo come un'attività che possa avere anche un ritorno di carattere economico e occupazionale. Poi, Gamer, io sono d'accordo con lei, se noi riuscissimo a potenziare ancora di più la ferrovia, a farla diventare un luogo anche per il trasporto delle merci, io sono d'accordissimo. Adesso noi discuteremo anche in occasione del piano del PUMS, cosiddetto, no? Piano della mobilità sostenibile, che intorno a ottobre si ragionerà su questo. Ragioneremo su questo, ragioneremo sul miglioramento del trasporto su ferro, che è strategico. Qualche miglioramento bisognerà promuoverlo anche per quello che riguarda la viabilità, perché il tratto della Porettana tra Marzabotto e Vergato è un tratto, insomma, che ha degli elementi di sofferenza che, se possibile, bisognerebbe provare a migliorare. Poi certo, sulle strade non c'è dubbio che noi abbiamo un patrimonio di strade che è enorme, perché abbiamo oltre 200 chilometri di strade. E con le risorse che abbiamo a disposizione è un'impresa, tenendo conto che non si possono neanche fare i mutui per finanziare le opere di manutenzione stradale, perché sennò si va al danno erariale da parte della Corte dei Conti, come sa bene la dottoressa Brizzi. Quindi siamo arrivati al punto di dover vendere delle azioni di ERA per poter fare un intervento consistente, che io mi auguro si realizzi. Ne abbiamo parlato in autunno, abbiamo approvato il bilancio a febbraio. Poi ci siamo impegnati nei progetti, sembrava che fosse necessario prima finire i progetti che riguardavano la manutenzione stradale extra urbana per ottenere il finanziamento della regione, i cosiddetti fondi dello sviluppo comunitario, che guarda caso però slittano al 19-20, quindi abbiamo lavorato in anticipo per una cosa che si farà dopo. e abbiamo dovuto quindi tenere ferme e arrivare dopo con un intervento che invece finanziamo direttamente. Si apriranno le buste della gara il 3 di agosto, quindi io mi auguro che i lavori si possano avviare entro i primi giorni, al massimo entro i primi giorni di settembre. Quindi poi si vedrà, insomma, il mandato non è ancora finito, ecco, io vorrei dire solamente questo. I conti cerchiamo, facciamoli alla fine, li faremo alla fine, ci confronteremo alla fine e credo che insomma, ci sarà modo di avere un confronto che mi auguro sia appunto come l'ha fatto lei stasera, insomma, in qualche modo positivo, ecco, nel senso che di una dialettica che comunque non nega e non rigetta le ragioni, diciamo così, dell'avversario, ecco. Per il resto poi si vedrà, insomma, poi si vedrà, saranno altri a quel punto gli attori della situazione, non saremo più noi. Nel senso che decideranno gli elettori poi e faranno loro il bilancio. Però ecco, io penso che abbiamo di fronte a noi un periodo molto intenso nel quale dentro a queste linee che oggi abbiamo ribadito nel documento di programmazione ci sono molti progetti. Non ho citato quello perché adesso lo dico, sennò Matteo si arrabbia, quello sugli impianti sportivi di Vergato, un progetto di 450.000 euro finanziato al 70% dalla Regione, cofinanziato anche qui con qualche azione ERA, perché è l'unico modo per poterlo fare, e che partirà e che verrà approvato e verranno affidati i lavori entro il 2018. Quindi diciamo un po' di cose si cominciano a intravedere e mi auguro, non dico soltanto per una ragione di tornaconto dell'amministrazione, lo dico per un tornaconto di questa realtà, di questa comunità. Ci sono diverse cose in ballo, ecco. Quindi, insomma, poi faremo i conti, insomma, ci confronteremo su questo.
Sì, tenevo a precisare che quello che riguarda anche l'Unione dei Comuni, che è un'altra fetta di incarichi che abbiamo assegnato in questo mandato, da fare un conto anche lì, perché probabilmente molti finanziamenti vengono a mancare anche forse in virtù del fatto che adesso le gestisce l'Unione certe cose, parlo delle proventi delle multe o di quello che sono la gestione pubblica del territorio, insomma dei parcheggi, che portavano prima entrate certe per quanto sia, adesso sono più suddivise, cioè forse viene meno qualche cosa anche lì, ma appunto avevamo già parlato, anche avevamo già visto che sarà necessario fare anche un
punto. Necessario parlarne, questo è un tema che merita una riflessione. Va bene, allora io passerei alla votazione se non ci sono altre osservazioni. Allora metterei in approvazione il documento unico di programmazione. Cosa c'è? Chi è favorevole? Chi è contrario? Un voto contrario. Immediato esecutività. Chi è favorevole? Chi è contrario? Un voto contrario. Allora, procediamo con il settimo punto all'ordine del giorno, che è il piano di classificazione acustica del territorio comunale, l'approvazione appunto del piano. Darei la parola per questo punto all'ordine del giorno all'assessore Gozzoli.
Dunque, le normative. Dunque, le norme che sottendono la regolamentazione dell'inquinamento acustico sono iniziate da una legge dello Stato, la 447-95, e poi ci sono alcune leggi regionali, la legge 20-2000, quella legge urbanistica, la modifica della legge urbanistica, diciamo, base della regione, la 15 del 2001, e diciamo come normativa, diciamo, principale quindi come adempimento dell'amministrazione comunale che è deputata al controllo di queste cose, assieme diciamo all'edilizia, quindi all'urbanistica e l'edilizia, si è aggiunto queste verifiche che riguardano appunto l'inquinamento acustico. E quindi ha reso obbligatorio fare un elaborato di classificazione acustica del territorio. La legge prevede che il territorio deve essere suddiviso in 5 classi, la classe 1 è la più, chiamiamola, restrittiva, quella che protegge di più, diciamo, delle destinazioni, diciamo, urbanistiche, diciamo sensibili, tipo le scuole, gli ospedali, i giardini pubblici. Ecco, e quindi la classificazione non è altro che una perimetrazione attorno a queste. Adesso io ho fatto l'esempio più estremo, quello della classe 1, che è quella che deve essere, diciamo, rispettata una protezione anche delle verifiche molto puntuali per evitare che in questi contesti ci sia un inquinamento acustico che danneggerebbe l'attività. E quindi noi purtroppo oggi non si usa più la carta, quindi gli elaborati, che in pratica sono delle piante, diciamo, nel territorio con questi perimetri, voi le avete avute per via telematica, io purtroppo qui non ci vorrebbe il proiettore eccetera, però diciamo i concetti sono questi. Quindi l'elaborato fu adottato ai tempi del PSC, quindi quando fu approvato il PSC fu fatta anche l'adozione di questa elaborazione, che è stata fatta dall'OICOS, quella società di ingegneria che ha fatto anche il PSC. Dopodiché è partita la classica, diciamo ormai nota, iter burocratico, con la pubblicazione nei mezzi di informazione, nel BUR, tutte queste cose, e anche mandata agli enti preposti al controllo di questi atti del comune. Quindi principalmente l'ente più importante è l'ARPAE, che sarebbe la vecchia ARPA, e in base a tutta questa procedura osservazioni non ce ne sono state da parte di nessuno, quindi non ha avuto osservazioni questo elaborato, mentre l'ARPAE ha fatto diverse osservazioni e prescrizioni, alle quali quello che noi oggi presentiamo per l'approvazione è stato adeguato. Quindi è stato, sia la relazione che il regolamento di attuazione sono stati adeguati, quindi controdedotti a quello che erano state le prescrizioni dell'ARPAE.
Ma parla del POC, l'osservazione del POC?
No, è proprio l'osservazione, qui è proprio le osservazioni questo è uno strumento SE, non c'entra col POC, adesso però il POC entra, adesso te lo spiego. Infatti l'unica osservazione, non sono arrivate osservazioni dall'esterno, è arrivata un'osservazione fatta dal nostro ufficio tecnico, perché noi, in base alla scelta che è stata fatta per chiedere anche un finanziamento eccetera, di localizzare la scelta per fare una scuola dell'infanzia lì oltre l'ospedale, ecco, in questo caso occorreva fare attorno a quest'area una classificazione. Quindi in base a questa osservazione che riguardava il POC è stato modificato questo strumento che era stato adottato, che allora non era previsto. Quindi è stata fatta una classificazione di classe 1 attorno all'area prevista, e quindi noi in questa sede approviamo il POC e diamo risposta all'osservazione. Insomma, praticamente stiamo parlando sempre di un elaborato che si chiama piano di classificazione acustica, è proprio un atto a sé. A parte la base che noi appunto normiamo, bisogna tenere presente che in applicazione verso chi costruisce, chi fa lavori, comporta la presentazione di uno studio, diciamo, mirato nella zona dove si interviene, in cui vanno fatte delle prove fonometriche eccetera, e se i dati non sono sufficienti o non rientrano nella classe, o al limite non si può costruire, non si può fare quello che uno ha previsto, oppure si prevedono delle opere di mitigazione sonora, tipo degli argini, delle alberature, delle, diciamo, barriere antirumore, e in base alle quali poi si può operare. Quindi le conseguenze di questa operazione è in primis la tutela verso l'eccesso di rumore, quindi l'inquinamento, adesso si chiama inquinamento tutto, c'è quello luminoso, adesso c'è quello acustico, però il termine è quello, e praticamente ogni intervento, diciamo, edilizio deve sottostare a queste verifiche, secondo questo regolamento, secondo questa classificazione, secondo le norme di legge. Quindi noi diamo approvazione finale di questo strumento che ha avuto tutta questa genesi, e sulla sostanza è quello che vi ho spiegato, in dettaglio ci sono le planimetrie con vari colori a secondo che classe 1, classe 2, classe 3, eccetera. Quindi ad esempio vicino a una fabbrica che fa rumore è la classe 5, cioè se uno dovesse costruire vicino a un'attività rumorosa è in classe 5, quindi classe 5 fa le prove fonometriche, se sono oltre certi limiti deve fare delle opere di mitigazione del rumore, insomma, questa è nella pratica, insomma. Io direi che se c'è qualche richiesta io sono a disposizione.
Gamberi?
Sì. Allora, niente, tornando da capo, perché qui la cosa, si parla del 29 gennaio 2016, quando venne adottato il piano di classificazione acustica. All'epoca io feci una dichiarazione di voto dove, siccome non avevamo avuto il tempo per noi necessario per conoscere adeguatamente questo piano di classificazione acustica, richiesto per esaminare una notevole quantità di documenti, che si era poi arrivata assieme a quello del PSC e del RUE, ci eravamo astenuti. Semplice dichiarazione così. Al che però vengo a leggere appunto la deliberazione del Consiglio Comunale dell'epoca, dove fa presente appunto tutto quello che dicevamo, gli elaborati predisposti da Loicos, tutte queste cose. Bene, io non sono riuscito a controllare ora se corrispondeva, cosa corrisponde, cosa avrà modificato, però è evidente che c'è questa aggiunta di modifica da allora ad oggi, che è quella appunto dell'osservazione dell'ufficio relativa al piano del POC.
Sì, la modifica è quella.
È considerato anche appunto da chi, solo da voi, opportuno accogliere, perché io di pareri appunto, e appunto per questo che chiedevo se questo quadro di sintesi delle risposte alle osservazioni presentate da ARPA e dall'ufficio tecnico come allegato sub A era per quello che riguardava il documento in votazione o era per quello che riguardava il POC, perché se è quello che riguarda il POC, quello dell'ARPA che cita parla esplicitamente su questo su quest'area dove rientra ora in classe acustica 3, stato di fatto progetto di versione adottata, e quindi l'ARPA pone una modifica a questa classificazione acustica introducendola appunto nella classe 1 di progetto nelle due aree interessate dalla previsione, nonché alla predisposizione in sede di rilascio del titolo abilitativo per realizzazione dell'intervento, alla valutazione del clima acustico, conformemente a quanto indicato dal delibera di giunta regionale 673-2004. E poi fa anche altri punti che non entra nel merito, quindi io mi domando... Io non ho ricevuto questi dati né elaborati di piano, né relazione nuova, come allegato non li ho ricevuti, io ho solo questo punto.
È allegato, solo che bisogna avere un programma per aprirli perché sono disegni.
Il programma ce l'ho, è che non mi è proprio arrivato gli allegati.
Addio, allora, certo. Non so se è un disegno, a noi sono arrivati.
A prescindere da ciò, io posso solo sostenere che se questa modifica viene fatta senza più rivalutare...
Ma quale modifica dice? Quella del POC?
No, al piano acustico.
Al piano acustico lì?
Se questa variazione che volevamo fare,
no, ma non è una variazione, forse mi sono spiegato male. questa è l'approvazione di quello che abbiamo adottato. Noi l'abbiamo adottato.
Sì, ma quando l'abbiamo adottato era classe 3 questa zona.
Vabbè, per forza, non adesso era previsto l'asilo, adesso è stata messa in classe 1 perché c'è, è previsto l'asilo. È l'unica modifica, rispetto agli elaborati di allora, c'è solo quella modifica lì, nella piantina di quella zona lì c'è una macchia rossa, che è rosso 5, l'1, che quella lì è diventata zona, accettando, ci sono delle procedure, diciamo, accettando l'osservazione che è stata fatta dall'ufficio del comunale, perché anche se è l'ufficio del comunale è sempre un'osservazione, insomma, alla dignità di un'osservazione come l'avesse fatto un privato. Noi accettiamo l'approvazione, abbiamo accettato, e quindi gli elaborati che noi andiamo a provare, che sono stati allegati quando l'ufficio ha mandato il materiale, è già con questa classificazione per quella cosa lì, e le altre sono rimaste quelle che erano, tranne qualche osservazione che ha fatto l'ARPA, perché l'ARPA non ha fatto solo, ha trattato solo l'asilo è una delle tante cose, ha dato anche dei pareri su altre cose che sono stati tutti accolti e modificati, capito? Quindi diciamo, in pratica è uno strumento che è rimasto quello, tranne
come vincolo, questa modifica che vincolo si pone dopo, che chiunque costruisce deve rispettare.
Sì, deve rispettare, ma quelli c'erano anche prima, solo può darsi che uno sia passato da 3 a 4.
Cioè non è che può passare da 3 a 4 scrivendolo sulla carta, cioè sarà per un motivo che passa da 3 a 4.
Vabbè, ci sono le osservazioni dell'ARPA.
Io non avendole avute non posso capire di cosa stiamo parlando.
Forse quelle non sono state mandate.
No, ma gli elaborati sono arrivati o no? Gli allegati? Dicono di sì. Cioè,
no, c'era. No.
Se non sono stati, c'erano gli allegati.
C'erano.
Cioè, anche perché poi c'è stato un primo invio dove dava il punto, risultava 6 questo.
Sì, ma
dopo è stato corretto l'ordine del giorno inserendo punto 1 e quindi dopo sono tutti svitati.
Ma l'integrazione, però gli allegati c'erano o non c'erano? C'erano.
Io non ce li ho.
Ma gli altri sono arrivati? Perché se erano troppo pesanti, solitamente se sono troppo pesanti scriviamo che sono a disposizione degli uffici, se è un problema di pesantezza. Io
pesantezza erano pesanti per forza, perché sono le stesse tavole del PSC grandi come.
Perché se non riuscivamo ad inviarle abbiamo scritto che siamo disponibili a darveli anche su CD-ROM.
Io non ho avuto modo di leggere questo, però.
Perché c'era il problema proprio della pesantezza, e secondo me era stato scritto che siamo disponibili a scaricarveli addirittura su CD-ROM.
No, il 7 allegato 1 e punto 8.
Ma guarda se ci sono gli allegati, i PDF, sono in PDF.
Il di superficie è l'8. Perché è stato slittato, anche me credo fosse il 7, gli allegati del 7 sono l'8.
No, è il piano acustico. Secondo me
è il 6. Però il 6 non c'ha legati.
Ma c'è scritto. Ma cosa c'è scritto nella mail? Che sono a disposizione.
Cioè, il documento DOC è questo.
No, la l'associazione acustica è il 7. È il 7 l'associazione acustica. È quello che ho io.
Sì, è il 7.
Ah, è stato. Capito. Adesso io l'ho guardato. Sì.
Che la proposta, c'erano anche gli allegati che si stanno. Il link secondo me è per l'Epida. Qui se non vi siamo potuti.
No, qui ci sono degli allegati.
Sì, se non li abbiamo inviati perché pesavano, vi abbiamo scritto che siamo disponibili a darvi anche nel CD-ROM.
Ah sì, perché allegate non si riusciva. Io so che li ho aperti.
Hanno mandato il link.
Io non ho avuto modo di
leggere. Secondo me vi abbiamo anche scritto che eravamo disponibili a darvi un supporto in CD-ROM, tipo, perché non riuscivamo a inviare.